Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Mio figlio è morto da eroe per aiutare un amico. È distrutta dal dolore mentre parla con i giornalisti la mamma di Santo Romano, il ragazzo di soli 19 anni ucciso in strada vicino a Napoli venerdì notte.
Litigio che sarebbe scaturito da un pestone, da una scarpa sporcata da un amico della vittima. La scarpa era del 17enne.
Un nostro amico ha calpestato questa scarpa di questo ragazzo e questo nostro amico ha chiesto anche scusa. Santo è arrivato, ha detto voleva sapere cosa era successo, si è avvicinato appunto davanti a questa macchina ed è successo anche lei, hanno sparato 3 colpi.
È uno dei tanti episodi che oggi prendono rilevanza nelle cronache in cui sono implicati comunque minori o ragazzi molto giovani. L'omicidio di Santo Romano, il 19enne ucciso da un 17enne a San Sebastiano al Vesuvio, perché era intervenuto in una disputa con un amico che aveva pestato involontariamente la scarpa dell'omicida. Naturalmente ne avrete visto la lettura, la trasposizione teatrale televisiva. La più esorbitante è stata quella che ha fatto Massimo Giletti l'altra sera, collegamento in piazza con la fidanzata in lacrime dell'ucciso che stringeva al petto la scarpa, l'unica cosa che gli è rimasta è il fidanzato, una cosa terribile, uno scempio di sfruttamento televisivo ai fini di share del dolore di una ragazzina che piange il fidanzato. Questo però è un episodio dei tanti che oggi vediamo, sentiamo raccontare, che porta un'impressione generale che qualcosa stia cambiando nel mondo giovanile, ci sia, come dicono gli osservatori, un disprezzo per la vita, una incapacità di capire ciò che sia bene e ciò che sia male, e quindi le colpe si danno al mondo intero. E continuiamo a leggere episodi di ragazzi molto giovani, anche ragazze molto giovani, implicate in fatti di sangue. L'ultima, la ragazzina qui dell'Interland Romano che ha coltellato a freddo un suo compagno di classe perché aveva fatto la spia all'insegnante che le avesse copiato un compito. Una bambina che va con un coltello e accoltella un fidanzato. Ora, una domanda mi faccio, fondamentale. C'è veramente una recrudescenza di questi episodi? Veramente c'è una capacità delinquere a compiere delitti e crimini molto più spiccata in tutte le fasce giovanili, adolescenziali rispetto al passato? Oppure è una sorta di amplificazione nel racconto mediatico di questi fatti, perché in fondo sono molto remunerativi dal punto di vista del consenso di un programma televisivo, anche di un programma radiofonico, ma anche di una pagina di un giornale. Messi tutti in fila danno una rapida sequenza in cui possiamo tutti dire è cambiata la società, ci vorrebbe più rigore, ci vuole qualcuno che insegni ai giovani come comportarsi, perché i giovani stanno diventando tutti delinquenti. Al contempo c'è un fenomeno che probabilmente colpisce meno l'opinione generale perché fa parte di una fetta di popolazione che ormai viene considerata risulta, che è messa da parte perché non dia fastidio, e sono i fenomeni di rivolta nelle carceri minorili.
Per protesta 10, forse 20 ragazzi appiccano fuoco ai materassi, poi si barricano all'interno del reparto dove sono reclusi, nel carcere minorile di Casal del Marmo, alla periferia di Roma.
La porta sventrata, la finestra spaccata, banchi, sedie e tutti i libri ammassati in mezzo alla palestra e bruciati. I detenuti minorenni per qualche ora la notte scorsa sono stati i padroni dell'istituto penale Ferrante a Porti di Torino e lo hanno distrutto.
Le fiamme e l'odore acre dei materassi incendiati nelle celle. Un centinaio i detenuti. La rivolta rientrerà solo all'alba. 8 i feriti, tutti i detenuti. È la cronaca di un'altra notte di disordine al carcere minorile Beccaria. Rivolte che si ripetono da mesi.
Ora metto non a caso in relazione questi due, diciamo, filoni di notizie, di informazione. Perché da una parte c'è un'opinione pubblica che dice i ragazzi stanno degenerando, bisogna stringere, usare il pugno di ferro verso questi ragazzi. E in parte è avvenuto, ricordate il famoso decreto Caivano che è diventata poi legge a fine del 2023, che ha proprio finalizzato a mettere nuove urgenti misure di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa, alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale. Tutto insieme, comunque, bisognava restringere. D'altra parte, abbiamo la notizia che gli istituti penali per minorenni, gli IPM, sono sovraffollati. Superano la capienza massima, le persone che stanno dentro vivono in maniera subumana, quando in realtà dovrebbero essere posti dedicati alla rieducazione. Io però leggo un articolo di una rivista che si occupa di questi problemi in maniera specifica, è La Via Libera, è una rivista di Libera del gruppo Abele, dove leggo un articolo di Susanna Maretti, che è coordinatrice nazionale di Antigone, che è un'associazione che dal 91 lavora proprio per la promozione dei diritti e le garanzie del sistema penale penitenziario, che mette, diciamo, in rapporto questi due fenomeni e dice che in realtà oggi c'è una tendenza generale, le testimoniano queste rivolte penitenziarie, che dà l'idea che in realtà questi luoghi, lo leggo testualmente l'articolo, non raccontiamoci bugie, il mandato affidato alle carceri non è certo quello della reintegrazione sociale, tutt'altro. Alle carceri si chiede semmai di neutralizzare, teneteveli voi, noi fuori di qui non li vogliamo. L'autrice dell'articolo l'abbiamo in collegamento, Susanna Maretti, buongiorno.
Buongiorno a lei, gli ascoltatori.
Poi entreremo più nello specifico, però è sbagliata la mia impressione che i due fatti siano un po' in collegamento. A parte un allarme sociale, poi voi mi direte quanto oggettivamente degno di essere chiamato allarme sociale sulla devianza giovanile. D'altra parte, episodi che però onestamente mi sembra che non interessino a nessuno, di rivolta nelle carceri minorili, negli istituti penali minorili. Ecco, c'è una relazione fra questi due fatti?
Beh, sicuramente la relazione è stata il decreto che lei ha citato prima, nel senso che si è voluto rispondere ad una presunta emergenza criminalità minorile all'indomani di un fatto tragico di cronaca che è stato quello appunto accaduto a Caivano. Ciò ha comportato un impatto molto forte sulle carceri minorili di affollamento, di restrizione della vita interna, eccetera, e quindi sono cominciate le proteste, che tra l'altro abbiamo anche nelle carceri per adulti, perché diciamo che la cultura di fondo di questo governo e di conseguenza di questa amministrazione penitenziaria la si vede anche lì. Il carcere oggi è un carcere completamente chiuso, dove le persone vivono in cella quasi l'intera giornata, se non per quel poco tempo che passano in cubicoli di cemento che sarebbero all'aria aperta, e siamo tornati indietro rispetto a tutto quello che avevamo conquistato negli anni passati.
Però si rende conto benissimo che in questo momento c'è una pressione generale, poi sarà rafforzata, figuriamoci, la vittoria. Adesso non voglio fare tutta erba un fascio, ma il tripudio che vedo in Italia rispetto all'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti, che in sé porta tutta una linea che tende a confermare appunto questa tendenza, darebbe l'idea che in realtà gli italiani non vogliono altro che ci sia il pugno di ferro, il pugno duro. Perché? Perché i ragazzi ammazzano, stuprano, uccidono in maniera generalizzata, senza basarsi poi su quelli che sono numeri reali. Lei può darmi qualche numero però a confortare la sua tesi, che ci sia una tendenza a prendere tutto ciò che la società considera un rifiuto irrecuperabile e metterlo in dei contenitori di raccolta differenziata, che però in realtà hanno non gli aspetti di un luogo di rieducazione, ma di un luogo di distruzione totale dell'individuo, delle sue possibilità di essere recuperato, della sua dignità e via dicendo. C'è qualche numero che può darmi con esattezza?
A parte c'è i numeri sulla criminalità minorile che ci mostrano che non siamo in un'emergenza. Se guardiamo agli ultimi 15 anni le denunce di minori o presunti autori di reato sono state oscillanti, a volte di più, a volte di meno, ma nel 2023, che è diciamo l'ultimo anno che abbiamo completo, erano calate, ed è quello poi dove è intervenuto il decreto Caivano, erano calate del 4,6% rispetto all'anno precedente. Dopodiché c'è il dato che è indicativo, perché ci dà una chiave di lettura della presenza dei ragazzi stranieri all'interno del sistema della giustizia minorile. I ragazzi stranieri che, nonostante siano quelli che poi rispetto agli italiani, parliamo sempre di una cosa statistica, insomma, però compiono reati meno gravi, sono maggiormente rappresentati i reati contro il patrimonio rispetto a quelli contro la persona, di quanto non lo sia nella componente italiana. Nonostante questo, a mano che ci addentriamo verso misure maggiormente contenitive, quindi l'affidamento in prova ai servizi sociali, poi piuttosto lo stare in comunità fino allo stare in carcere, cresce la sovrarappresentazione dei ragazzi stranieri, che in carcere sono praticamente la metà, ovviamente è una sovrarappresentazione totale rispetto alle denunce, rispetto al territorio circostante. Questo che cosa significa? Che noi non incarceriamo i ragazzini più dove il reato è più grave o dove c'è una maggiore pericolosità sociale. Teniamo presente che nel sistema della giustizia minorile, al contrario di quanto accade per gli adulti, la detenzione è davvero una misura estrema. Questa è stata la grande storia della giustizia penale minorile in Italia, che oggi si vuole cancellare. Dal 1988...
Sì, che ha fatto letteratura in tutto il mondo, siamo stati chiamati e visti come un sistema di avanguardia, questo è chiaro. Oggi invece questo sembra che stia retrocedendo nella percezione generale di ciò che sia giusto e ciò che sia invece non corretto fare.
Assolutamente, è proprio quello che ha fatto letteratura in tutto il... cioè, l'Europa ha guardato al nostro modello per scrivere la sua direttiva europea, ce l'ha fatta scrivere a noi, quindi sui minori autori di reato. Ecco, la detenzione, che continua per fortuna, speriamo che ancora per un po', a essere una misura estrema, diciamo che riguarda circa il 4% dei ragazzi che sono complessivamente in carico ai servizi della giustizia minorile, uno che si aspetta di trovare in quel 4%, cioè avendo un setaccio così fine, no? Dove passa proprio solo il 4% del totale, si aspetta di trovare i ragazzini con i reati più gravi, i ragazzini più socialmente pericolosi, e invece non è così. L'esempio che ho fatto degli stranieri ce lo mostra chiaramente, no? Ci si trovano i ragazzini che il sistema non sa dove collocare altrimenti, per il quale non sa o non vuole, per il quale non trova percorsi alternativi, perché hanno meno reti familiari, meno reti sociali, eccetera. È quello che dicevo, quelli che dici teneteveli voi, perché noi non sappiamo dove metterli. La stragrande maggioranza sono minori stranieri non accompagnati, provenienti dai paesi del Nord Africa, che arrivano in Italia. Li lasciamo a vivere per strada nelle grandi periferie urbane del nord, diciamo, perché tendenzialmente sono arrestati al nord. Dopo un po', inevitabilmente, incrociano il sistema penale, entrano in carcere già con una dipendenza da queste droghe dei poveri, che sono gli psicofarmaci tipo Rivotril, Lyrica, cioè è veramente una storia che si ripete, eh? Quindi entrano a Milano,
cioè già con il cervello bruciato e con la capacità di scindere abbastanza alterata, perché la prima soluzione, come i bambini del favelas sniffavano la colla, per combattere il disagio, il malessere, a volte anche la fame e via dicendo, ci si sbombarda di roba a poco prezzo che comunque non ti faccia pensare.
Esattamente, poi ovviamente sono ragazzi che hanno un passato tragico alle spalle, che hanno dovuto dire ciao alla mamma, al papà, ai fratelli, alle sorelle, salire su un gomito, una cosa terribile, che si bruciano il cervello in questo modo per non pensare, e che noi non siamo in grado come società di accudire, cioè avrebbero bisogno davvero di tutto il nostro affetto, li lasciamo a vivere per strada quando compiono i 14 anni, perché spesso arrivano prima e quindi sono finalmente imputabili, e ce li togliamo davanti adesso mettendoli in carcere. In carcere quella dipendenza non la sappiamo gestire bene, per cui la trasformiamo in una analoga dipendenza solo un po' più controllata. Cioè, noi abbiamo fatto un'inchiesta dalla quale emergeva che in IPM si spende 5 volte tanto per gli psicofarmaci di quanto la ASL spende nel territorio circostante, subito là fuori. 5 volte tanto. Sono tutti quanti bombardati di psicofarmaci a scopo neutralizzante, e poi li gestiamo con il sistema disciplinare, quindi isolamenti, o con anche il sistema penale stesso dentro al carcere, perché questi ragazzini, io ne ho visti tanti, che entrano con un furto e dopo 6 mesi hanno hanno litigato col vicino. Non dico che sono ragazzini facili, ce l'hanno nei loro problemi caratteriali, ci mancherebbe, con quello che hanno vissuto. Litigano col compagno di cella e gli danno la rissa, spaccano un mobiletto in un gesto d'ira e gli danno il danneggiamento, dicono la parolaccia alla gente e gli danno l'oltraggio al pubblico ufficiale, e questi non escono più.
Quindi si crea una coda di reati compiuti in quel sistema che poi li sigilla completamente dentro. Allora, ci fermiamo solo un istante per dare l'informazione della borsa. Avrò altri ospiti, avrò altre domande da fare, vorrei che anche il pubblico però partecipasse. 800 24 00 24, non dite le solite cose, sempre il solito discorso buonista, politicamente corretto, basta. Questo è un problema che ci tocca a tutti, non è che dobbiamo avere pietà, commiserazione, nessuno lo chiede, o senso di cristiana comprensione per i reati soprattutto dei minori o dei minori stranieri. No, semplicemente è un problema sociale che prima o poi andrà a lambire anche le nostre vite e le nostre famiglie. Per questo è importante parlarne. Ci sentiamo tra un istante. Intanto ringrazio Carlo Salvatore e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo, stiamo parlando di devianza giovanile in generale, di lettura mediatica di quello che sta accadendo nel nostro paese. È vero che i giovani delinquono di più, che hanno perso il senso della misura, che non hanno più rispetto della vita, che sono finiti i valori. Allo stesso tempo ci rendiamo conto che nei luoghi di detenzione minorili, i centri di detenzione minorili, ci sono sempre più rivolte. Gli istituti penali per minorenni sono sovraffollati. Quindi dal decreto Caivano in poi, che è un decreto d'emergenza, si stanno riempendo più i carceri minorili. Questo porta a riflettere. Innanzitutto eviterei la solita lettura banale, scontata e anche tristanzuola, indice di poca capacità di elaborare la realtà. Basta, siete buonisti, politicamente corretti, difendete solo gli stranieri e i nostri ragazzi. La metà delle persone che stanno dentro sono i vostri ragazzi, perché sono persone che comunque vengono da famiglie come quelle delle persone che mi stanno ascoltando, certo, con problemi diversi, con situazioni diverse sicuramente. Io voglio semplicemente capire o ci sia dietro un problema. Se è vero in questo momento la nostra società, in questo momento parlo della società del nostro paese o della nostra nazione, mettetela come volete, che a quello che si legge nei giornali esiste una recrudescenza totale della capacità di delinquere da parte di giovani e minorenni in generale. Quindi strappiamoci i capelli, Dio mio, signora mia, cosa succede? I ragazzi non sono più quelli di una volta, bisogna stringere il pugno su questi fenomeni, e infatti il pugno stretto fa sì che stiano straboccando i luoghi di detenzione dei minorenni, e sono visti sempre più come luoghi, diciamo, di eliminazione del problema, nascondendolo sotto un tappeto. Ma prima o poi scoppierà questo fenomeno. Il disagio sociale poi crea grossi problemi. Non crediate che la repressione totale poi risolva il vostro problema e ridia a voi la serenità, e vedrete soltanto in televisione ragazzini che cantano lo zecchino d'oro o premio di bontà e via dicendo. Dunque, ricordo il mio ospite che ha parlato fino a poco fa, è Susanna Marietti, che è coordinatrice nazionale di Antigone, l'associazione che si occupa appunto di promozione di diritti e garanzie del sistema penale penitenziario. Ci ha fatto un quadro secondo il suo punto di vista. Adesso vorrei far intervenire un altro ospite, Elena Ciccarello, buongiorno, che è la direttrice di La Via Libera, che è la rivista che ho citato poco fa, la rivista di Libera del gruppo Abele, in cui c'era l'articolo che ho citato poco fa. Mi dice anche il suo punto di vista, Elena Ciccarello, è convinta anche lei che il fenomeno di violenza giovanile sia amplificato dai media e non si sia in realtà abbassata la percentuale di devianza?
Buongiorno intanto e grazie di avermi invitato. Allora, rispetto a questa domanda non posso far altro che ripartire da alcuni dati ufficiali che poi in parte avete già citato. Non noi come giornalisti che ce ne occupiamo da tempo, ma il report del Servizio Analisi Criminale del Ministero dell'Interno che pubblica periodicamente i dati sulla criminalità e quindi anche la criminalità minorile ci raccontano che questa emergenza sostanzialmente non esiste, il che non vuol dire che non esistano episodi gravi, che non esistano situazioni problematiche che quindi vanno affrontate, ma è vero quello che avete detto fino adesso, che c'è una mediatizzazione forte di un fenomeno che più che emergenza dovremmo chiamare di permanenza, cioè una questione giovanile che si riproduce nelle società in contesti e condizioni differenti.
Però lei sa benissimo, Elena Ciccarello, insomma facciamo lo stesso mestiere, che è molto comodo, puoi fare una pagina e rimettere tutti i precedenti, ragazzino accoltellato, troviamo i 5 ultimi episodi, mettiamo le foto e li descriviamo, chi guarda quella pagina, e questo è un lavoro normale, non voglio criminalizzare nessuno, io stesso se devo scrivere un pezzo poi ricordo i precedenti, però questo dà l'idea generale che esista un fenomeno in emergenza.
Certo, è anche vero che se guardiamo proprio gli omicidi, questi sono dati Istat, in realtà gli ultimi che abbiamo sono relativi al 2022, anche sugli omicidi non abbiamo una reale recrudescenza, il che vuol dire che 20 omicidi nel 2022, anzi 23 per l'esattezza, sono comunque tanti omicidi, ogni omicidio è un omicidio di troppo, tanto più tra minorenni, però se guardiamo l'andamento storico di questo tipo di reati, vediamo che nel 2007 per esempio erano 33, erano 40 nel 2005, quindi che in realtà per esempio la violenza più efferata, proprio la forma dell'omicidio, è in diminuzione e non in crescita, questo però non vuol dire che il problema non ci
quelli,
sia.
Quelli che diventano casi epici illuminano l'opinione generale sul fatto, figuriamoci, poi ci sono i genitori che logicamente devono elaborare un lutto e diventano degli emblemi, vengono chiamati in televisione, partecipano a iniziative, vengono spremuti fino all'ultima lacrima e l'ultima goccia di dolore. Perché? Perché la sensazione generale è che siano i rappresentanti una vastissima categoria di genitori con figli uccisi, ammazzati o che hanno compiuto delitti inenarrabili.
Esattamente, infatti come dicevo prima ogni omicidio è un omicidio di troppo e quindi in qualche maniera è da questo che dobbiamo parlare. Il punto importante è che tipo di risposta diamo e che tipo di analisi facciamo di quello che accade, perché c'è un passaggio fondamentale che noi dobbiamo fare e che è imprescindibile. I giovani non sono una popolazione a parte, sono parte della popolazione, quindi sono parte della società in cui vivono e di questa rispecchiano vizie, virtù, paure, speranze, per cui se noi oggi pensiamo di dire a torto o a ragione che i giovani sono cambiati, dobbiamo partire dal fatto che allora è cambiata anche la società e dobbiamo capire in che direzione è cambiata e perché loro dovrebbero essere diversi da come gli adulti sono.
I figli sono l'esito della famiglia da cui vengono, dalla società a cui vivono, dalla scuola che hanno frequentato, dalle loro letture, le loro frequentazioni. Diciamo che se è vero e passa l'idea che i giovani sono degenerati, vuol dire che sono l'esito della nostra degenerazione. Se vogliamo parlare in questi termini, che io non condivido. Sento qualche ascoltatore. John da Milano, buongiorno.
Sì, salve, buongiorno. Quindi, secondo la signora, con tutto il rispetto, che ha parlato, lei e social non devono esistere perché sono persone, ragazzini, che non possono essere educati. È sbagliato.
Allora, ha capito male, ha capito esattamente il contrario di quello che ha detto.
Il problema non è social, il problema non è... bisogna i genitori, manca disciplina in questi ragazzi a loro casa. E l'Stato italiano non può pagare le conseguenze economiche perché vanno lì in carcere minorenne. Ah, minorenne per fare una cosa, ma per fare il male, allora dobbiamo premiarle? No, bisogna che i genitori... Allora, sono minorenne? Allora, il loro genitore paghino economicamente quello che l'Stato deve pagare. Perché non è possibile questa cosa qua.
John, lei da dove viene? Per capire, ha un accento di origine.
Io sono colombiano. Ma sono integrato in Italia e vedo.
Sì, sì, ma questo non lo metto in dubbio. Però lei, stiamo parlando di persone che molte volte non c'hanno dietro un apparato familiare così identificabile come può essere semplice dire al genitore occupatene te o pagate i danni. Parliamo di giovani che molto spesso sono abbandonati a se stessi, che vivono in situazioni precarie. Comunque è chiaro il suo punto di vista, poi lo farò commentare agli ospiti. Massimiliano da Brescia.
Sì, ciao Gianluca. Allora, io sono dell'idea che la pianta che nasce storta muore storta e anche le ceneri rimangono storte.
Purtroppo se così fosse sarebbe necatombe, però.
Ma di questi 100 ragazzi, di questi 100 piccoli delinquenti, 3 forse sono recuperabili, 4, 5, ma gli altri 96, 97, 95.
E quindi cosa se ne fa degli altri? Cosa se ne fa degli queste sue statistiche se le organizzate su una sua impressione. Però cosa se ne fa degli altri 96? E cosa se ne fa degli altri 96?
Ma teniamoli sotto chiave, ma teniamoli in modo che non causino un danno maggiore di quello che hanno già causato.
No, ma lei, guardi, questa è la sua convinzione, non voglio assolutamente contestarla, però lei è esattamente l'esito di quello che stiamo dicendo. Per lei il problema può essere risolto soltanto mettendo le persone sotto chiave a vita, quindi eliminarle dalla loro possibilità di vivere in una società. Una volta presi, una volta condannati, accertato il loro reato, devono scomparire dal mondo.
Rimangono allora, sotto chiave. Per i 4-5 che potrebbero essere recuperati, ma sono il prezzo da pagare per evitare che gli altri 95 facciano piangere altri genitori.
Quindi bisogna cominciarsi a attrezzarsi, a trovare spazio per costruire altre carceri e riempirle sempre di più.
Assolutamente.
Perfetto,
sì.
Ma questo, lei è rappresentativo di un punto di vista, mica lo voglio contestare, però mi rendo conto che mi confronto con questo punto di vista che non ammette assolutamente altra possibilità. Ci fermiamo un istante, traffico.
Stufe e cucine La Nordica Extra Flame, una scelta naturale che riscalda la vita. Vi presenta.
Melog. Però ho fatto parlare questi due ascoltatori, ma ci sarebbero tanti altri che porterebbero conferma a questo tipo di tesi. Non ho nessuna né intenzione né voglia né pazienza sufficiente per argomentare, però mi rendo conto che è l'atteggiamento più semplice, più risolutivo, che richiede un minor sforzo di elaborazione della realtà, di analisi della realtà, e soprattutto l'atteggiamento di chi non è lambito dal problema. Si parla bene finché non si ha un figlio che si trova coinvolto in qualcosa del genere, finché, e questo accade anche nelle fasce privilegiate della società, quanti genitori di famiglie ottime, perfette, intangibili, poi hanno, non so, le figlie che fanno un duplice infanticidio, i figli che uccidono le fidanzate come se niente fosse. Quindi il problema potrebbe prima o poi toccare tutti, e poi vi sfido, se vi toccasse nei vostri affetti, di essere così tranchant nel dire chiudiamoli da qualche parte e lasciamoli lì marcire. Detto questo, non sono un buonista, non sono mai stato politicamente corretto, non ho uno spirito caritatevole ispirato a valori religiosi, semplicemente analizzo la realtà. Allora, riprendono i miei ospiti, vorrei un commento a queste telefonate che non voglio assolutamente portare all'indice come esempio di inciviltà, però vi rendete conto che l'opinione generale questo dice, questo esprime, perché è la maniera più semplice per gestire comunque un dissenso. Allora, Susanna Maretti, ricordo, coordinatrice nazionale di Antigone. Susanna Maretti, è chiaro che il punto di vista più semplice è questo. Oggi avremmo fatto un grande successo se dicessimo fate più carceri, chiudeteli dentro e buttate via la chiave. Lo dicono ministri della Repubblica, buttiamoli dentro, buttiamo via la chiave.
Beh, sì, diciamo che è quella a cui ci hanno abituato nel discorso pubblico politico degli ultimi, io direi oramai decenni, perché è la cosa più facile di tutte, quelle di raccontare.
Sì, io non imputerei le colpe soltanto all'ultima fase del nostro governo, perché diciamo hanno un po' così ragionato tutti, perché era la forma più semplice, perché sennò non ci sarebbe questa situazione così di crisi. Non può essere degenerata in 2 anni, esposo il problema. È sempre stata questa attenzione.
Ho parlato di ultimi decenni perché, appunto, così come è facile per un giornalista scrivere l'articolo nel modo che lei ricordava prima,
è facile per un politico guadagnare consensi creando un nemico, che a volte è l'uomo nero, a volte è la baby gang, e poi promettendo che ci difenderà da questo nemico. Il modo per difenderci è quello del buttare via la chiave, che è qualcosa che non ha alcuna deterrenza. Tra l'altro, voglio dire, mi verrebbe da dire, va bene, il decreto Caivano l'avete fatto, c'ha più di un anno, eppure ci sta sempre l'omicidio a Napoli, ci sta la ragazzina col coltello, quindi che avete fatto? Ma lei può pensare mai che la ragazzina col coltello dice, fammi ragionare, però adesso c'è la custodia cautelare allargata, allora no, è meglio che lo metto via.
Ma sì, ma nemmeno sono persone che nemmeno hanno, al di là dei social con cui si relazionano con la cerchia stretta, non hanno notizia di quello che accade nel mondo, sicuramente, finché non vanno in galera poi apprendono tutto, perché in galera ne sai più di un avvocato penalista di quello che ti tocca o ti toccherebbe come eluderlo, ma prima di quel momento figuriamoci, vivono l'idea di impunità. Questo magari è il limite e il rischio dei genitori, della scuola, fargli capire che c'è un'impunità totale, tu puoi dare una coltellata, in quel caso era minorenne, quindi non gli accadrà nulla, però non è che si è messa su una strada delle migliori.
Appunto, quindi insomma una vera prevenzione si fa con strumenti di tipo culturale, si fa con un atteggiamento di tipo educativo verso questi ragazzi, così come con anche classiche politiche urbane, creando centri di aggregazione. Ora non voglio fare la tuttologa, però insomma non mi pare che si faccia con il decreto Caivano. Dopodiché, una volta fatto ingresso nel sistema penale, ma possiamo mai pensare di rinunciare a questi ragazzi? Ragazzi che dare ragazzini di 15 anni al momento della commissione del reato e dire basta, io società rinuncio a te. Abbiamo, ripeto, avuto 35 anni di modello di giustizia penale minorile che era riuscita a costruire relazioni educative con questi ragazzi che funzionavano, e invece per una mera propaganda
si ricorda l'epoca di Mary per sempre, in cui se ne parlava in quei termini, in cui sembrava che ci fossero figure capaci di riportare poi anche ragazzi che erano venivano fuori dalle società più problematiche, dalle sacche di emarginazione peggiori, alla fine anche loro ritrovavano poi una dignità. Non ci sono più maestri come Michele Placido, è quello il problema.
E ci sarebbero ancora, perché gli operatori che hanno lavorato nel sistema fino adesso non è che sono spariti tutti, è che oggi non li mettiamo in grado di lavorare. Il sistema della giustizia minorile, con buona pace del signore che diceva pagassero i genitori, non deve pagare lo Stato, ha funzionato anche perché osava essere un sistema economicamente a perdere. Cioè dici, ci sono 3 ragazzi, gli metto 4 maestri, gli metto 10 educatori, no? Mentre nelle carceri per adulti c'è un educatore ogni 200 detenuti. Il sistema minorile riusciva ancora a ragionare in questi termini.
C'è un investimento nel recupero di parti della società che fanno parte comunque dei cittadini di questo paese, se li recuperi è il vantaggio di tutti. Soltanto una battuta, Elena Ciccarello, se ne esce da un punto di vista proprio del racconto di questa vicenda, del racconto giornalistico di questa vicenda, o non c'è proprio via d'uscita, o si è buonisti e quindi si viene indicati come tali, o ci si attiene alle regole. Proprio una battuta, siamo in sigla.
Ma l'unica cosa che mi viene da dire è che se vogliamo spostare il piano non su quello dei valori ma sull'efficienza, possiamo dire che quello che non ha funzionato per gli adulti, perché oggi la recidiva di chi sta in carcere è oltre il 70%, quasi sicuramente non funzionerà per i ragazzi, anche probabilmente funzionerà meno, quindi lo poniamo su un piano di efficienza anziché di valori, che non riusciamo in questo momento evidentemente a discutere nei dettagli come meriterebbe.
Grazie allora Elena Ciccarello, grazie Susanna Maretti, ci sentiamo domani.